Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 147. Oggi vi porto in un viaggio virtuale in Italia. Andiamo a visitare un'altra città italiana e vi parlerò di Bologna. Bologna è il capoluogo della regione Emilia-Romagna, nel nord Italia, e ha 390.518 abitanti ed è famosa per la sua buona cucina, ma non solo, e oggi vi voglio parlare delle sue bellezze. I primi insediamenti nella città risalgono al primo millennio avanti Cristo ed è stato un importante centro abitato dagli Etruschi, dai Celti e poi dai Romani. Nel Medioevo è stata un libero comune e poi capitale del nord dello Stato Pontificio. Ha avuto un importante ruolo nel Risorgimento, periodo che ha portato poi all'Unità d'Italia, e durante la Seconda Guerra Mondiale è stata uno dei più importanti centri della Resistenza contro il nazifascismo. Quando si pensa a Bologna, vengono in mente i suoi portici, che sono inseriti nei patrimoni dell'umanità UNESCO, come anche i Gessi Bolognesi, un'area naturale protetta che si trova sulla prima collina bolognese, un complesso carsico che comprende anche i calanchi dell'abatessa. Ma andiamo per ordine. La città di Bologna ha tre soprannomi ed è conosciuta come la Dotta, la Grassa e la Rossa. La Dotta significa colta perché proprio qui c'è l'università più antica del mondo occidentale. L'Università di Bologna è stata fondata nell'anno 1088. Ancora oggi l'università è attiva e frequentata da studenti italiani e stranieri e rende la città un centro culturale e molto giovane. La Grassa perché la sua cucina è conosciuta in tutto il mondo e qui si mangia veramente, veramente bene. La Rossa per i tetti rossi delle sue case, ma anche perché la città e i suoi abitanti sono sempre stati di idee molto liberali e di sinistra. In città però c'è molto, molto di più da visitare, quindi partiamo insieme per questo viaggio virtuale. Cominciamo con Piazza Maggiore o Piazza Grande, come la chiamano i bolognesi, e come cantava Lucio Dalla, grande cantautore che è nato e vissuto proprio qui. In Piazza Maggiore c'è la Fontana di Nettuno, soprannominata il Gigante per le sue grandi dimensioni. Su questa piazza si affacciano alcuni dei più importanti edifici e monumenti della città. Ad ovest il Palazzo Comunale con la Torre dell'Orologio e la Sala della Borsa, ad est il Palazzo dei Banchi, a sud la Basilica di San Petronio e il Palazzo del Podestà. Nel 1200 gli abitanti preparano lo spazio per avere un mercato e tutti gli edifici vengono comprati dal comune e abbattuti. Solo nel 1400 la piazza assume la forma che ha ancora oggi. C'è una superstizione che dice che la piazza porti sfortuna agli studenti che la attraversano, che non otterranno così mai la laurea. Se si vuole concludere l'università con successo, se si è studenti, bisogna sempre costeggiarla e mai attraversarla nel centro. La sede del Comune di Bologna si trova all'interno di Palazzo d'Accursio, che si riconosce subito per la sua torre dell'orologio. Fin dal 1336 il potere politico della città si esercitava qui. Il palazzo prende il nome dal giurista Accursio, che abitava proprio qui. Lo scalone è stato progettato dal famoso architetto Donato Bramante e permetteva ai governanti di entrare a cavallo. Guardate poi ancora la Sala d'Ercole, la Sala del Consiglio Comunale, la Sala Farnese, la Cappella Farnese, la Sala Rossa e la Sala Urbana. Potete poi salire sulla Torre dell'Orologio vedere i meccanismi dell'orologio e all'ultimo piano visitare le collezioni comunali d'arte. Quando uscite, potete ammirare sulla facciata la Madonna di Piazza con Bambino, opera in terracotta di Nicolò dell'Arca, lo stesso artista che ha realizzato il compianto in Santa Maria, di cui vi parlerò fra poco. Sulla destra del Palazzo Comunale c'è la biblioteca di Sala Borsa, o Piazza Coperta, dedicata allo scrittore Umberto Eco. Proprio qui, dal 1880 al 1990, c'è stata la Borsa di Bologna e ora ospita una bellissima biblioteca multimediale per gli studenti che vengono qui proprio per studiare. Spostiamoci ora nella chiesa più grande della città e la quinta più grande del mondo, la Basilica di San Petronio. Iniziata nel 1390, la costruzione della basilica è durata per secoli e per farle posto sono state demolite case, torri e ben 8 chiese. Si tratta dell'ultima grande opera gotica realizzata in Italia, a croce latina, con 3 navate e cappelle. Nella Cappella Bolognini ammirate gli affreschi con le storie dei Re Magi, il Giudizio Universale, con il Paradiso e l'Inferno, dove c'è un grande Lucifero e il profeta Maometto. La basilica è stata per anni proprietà del comune, che l'ha utilizzata per diversi scopi, tra i quali cerimonie, è stata un tribunale, un punto d'incontro pubblico, e solo nel 1929, con i patti lateranensi, è diventata proprietà della chiesa. Nella chiesa potete ammirare la Meridiana, costruita nel 1576 da un domenicano, docente di matematica. Nel 1653 la Meridiana fu distrutta durante i lavori di ampliamento della chiesa e ricostruita da Gian Domenico Cassini, un grande astronomo italiano. Con questa meridiana si poteva già a quei tempi determinare ogni giorno l'esatta altezza del sole. Salite poi sulla terrazza panoramica da dove ammirare la città. In epoca medievale le torri avevano una funzione militare, ma anche di prestigio. Le famiglie facevano costruire delle torri e più alta era la torre e più ricca ed influente era la famiglia. Le due torri più importanti a Bologna sono la Torre Garisenda e la Torre degli Asinelli. Quest'ultima viene costruita tra il 1109 e il 1119 dalla famiglia Asinelli, da qui il suo nome. Nel 1448 la torre viene dotata di un posto per accogliere i soldati, e oggi, sotto il portico della torre, ci sono diverse botteghe artigiane. Ci sono 498 gradini che portano ad un'altezza di 97,20 metri e nelle giornate di sole il panorama si estende fino al mare e alle prealpi del Veneto. La Torre Garisenda invece è più bassa e non si può visitare. C'è poi un complesso di edifici religiosi delle 7 chiese che formano la Basilica di Santo Stefano. In Piazza Santo Stefano c'è la Chiesa del Crocifisso, la Basilica del Sepolcro, la Chiesa di San Vitale e Sant'Agricola, il Cortile di Pilato, la Chiesa del Martirium, il Chiostro Medievale e il Museo di Santo Stefano. Si pensa che il progetto originario di questo complesso risalga al V secolo, dopo che il vescovo Petronio era stato in Terra Santa e aveva voluto riprodurre i luoghi sacri di Gerusalemme. Nel corso degli anni, però, i lavori di restauro e di modifica hanno cambiato l'aspetto originario e ridotto le chiese a 4. Il più bel palazzo di Bologna, e uno dei più belli d'Italia anche, è l'Archiginnasio, costituito da un lungo portico con 30 arcate decorate da stemmi e con 2 logge al piano superiore. Il cardinale Carlo Borromeo nel 1563 vuole dare alla più antica università del mondo un'unica sede e proprio qui si insegnava e si studiava fino al 1838, quando è stata portata qui la biblioteca. Le 10 aule e la biblioteca purtroppo non sono visitabili. Il tutto però è decorato da stemmi, iscrizioni e monumenti che ricordano maestri e studenti. Visitate però il teatro anatomico, distrutto nel 1954, ma interamente ricostruito con materiali originali. Il palazzo dell'archiginnasio è stato gravemente bombardato e danneggiato dagli alleati nella Seconda Guerra Mondiale e i fascisti, per farsi propaganda, avevano scritto allora all'ingresso la frase «Opera dei liberatori» per far credere alla gente che il palazzo era stato distrutto dagli alleati, che invece volevano liberare Bologna dai nazifascisti, e la scritta si può vedere ancora oggi. Alla Galleria Cavour si può fare shopping di lusso, ma se guardate proprio di fronte trovate la chiesa di San Domenico. Al suo interno è sepolto San Domenico, fondatore dell'Ordine dei Domenicani. Il frate muore nel 1221 nel convento vicino. La sua tomba di marmo, chiamata l'Arca di San Domenico, è stata realizzata da importanti scultori come Nicola Pisani, Niccolò di Bari e Michelangelo. In pochi conoscono le tre statue di Michelangelo che rappresentano San Petronio, San Procolo e l'angelo che tiene in mano il candelabro. Alle pareti potete ammirare opere di Guercino, Guido Reni, Filippino Lippi e Ludovico Carracci. Il coro ligneo, intarsio rinascimentale, veniva chiamato dai contemporanei l'ottava meraviglia del mondo, amata anche da Carlo V. C'è poi ancora la torre campanaria gotica del 1313, il convento e il chiostro. Come Venezia, anche Bologna, un tempo, era una città d'acqua. Oggi molti canali sono stati interrati, non si vedono più, ma in alcuni punti della città si vedono ancora i vecchi canali come in via Piella, dove, aprendo una finestrella, si vede il canale delle Moline, che si usava in passato per alimentare i mulini per lavorare il grano. Altri punti per vedere i canali sono su via Oberdan e via Malcontenti. In molti altri punti della città si vedono ponti chiuse oppure si sente il rumore dell'acqua senza vederla, come nel ghetto ebraico o all'incrocio tra via delle Moline e via Capo di Lucca, dove si sente il rumore del salto del fiume Reno. Un museo molto importante è la Pinacoteca Nazionale di Bologna, che ospita opere di Raffaello, Carracci, Reni, Perugino, Parmigianino, Tintoretto, Vasari, Guercino e altri ancora. Ma la cosa più famosa di Bologna sono i suoi portici, che si trovano su più di 40 chilometri per la città. Il porticato più famoso parte dal centro della città e dopo quasi 4 chilometri porta alla chiesa di San Luca, che si trova in cima al Colle della Guardia e che è anche il simbolo di Bologna. La chiesa è dedicata alla Beata Vergine di San Luca, la prima immagine della Madonna realizzata dall'Evangelista. La chiesa è stata costruita tra il 1723 e il 1757, dove prima c'era una chiesa del 400. La chiesa ha forma ellittica e all'interno a croce greca. Ci sono anche qui opere di Guido Reni e del Guercino. Il portico della chiesa ha 666 arcate. Il numero 6, simbolo del diavolo, ha un significato preciso. Gli stessi portici hanno la forma di un serpente, che anche in questo caso rappresentano il diavolo, schiacciato però dal piede della Madonna, rappresentato dalla chiesa stessa. La salita alla chiesa rappresenta quindi simbolicamente un percorso di liberazione e purificazione dal peccato. Nella settimana dell'Ascensione parte da qui la processione con la Madonna con il bambino, si può visitare la cripta e dalla cupola si gode di una bella vista sui colli bolognesi. Un'altra chiesa vale la pena di essere visitata ed è la chiesa di Santa Maria della Vita, vicino a Piazza Maggiore. Questa chiesa ospita il compianto del Cristo morto della seconda metà del 400 di Nicolò dell'Arca. Un gruppo di figure in terracotta che rappresentano al centro Cristo morto, le due Marie, la madre di Gesù, Salomè, l'apostolo Giovanni e il discepolo di Gesù, Nicodemo. Gabriele D'Annunzio, famoso poeta, definì l'opera un urlo di pietra. Fondata nella seconda metà del XIII secolo, rappresenta il più importante esempio di barocco bolognese. Vicino c'è l'oratorio e il Museo della Sanità. Vi consiglio di fare una bella passeggiata partendo dalla Torre degli Asinelli e prendendo la Via Maggiore, e sempre stando sotto i portici raggiungerete dopo 900 metri la chiesa di Santa Maria dei Servi. Questo è un posto veramente incantevole. Troverete un quadriportico citato anche da Pierpaolo Pasolini nel film Edipo Re e dal cantautore Francesco Guccini nella canzone Eschimo. Nel 1343 la chiesa aveva un solo portico, al quale se ne sono aggiunti altri nel corso degli anni. L'aspetto attuale si raggiunge nel 1864. Nella chiesa si può ammirare l'opera di Cimabue, Maestà di Santa Trinita, eseguita tra il 1280 e il 1300. Nella chiesa ci sono altre opere di Reni e Guercino. Sotto questo porticato, in inverno, ci sono i mercatini di Natale e la chiesa ha un coro di 50 elementi che offre concerti in tutti i periodi dell'anno. A Bologna è nato e vissuto uno dei più grandi cantautori italiani, vi dicevo, Lucio Dalla, che ha scritto canzoni famosissimi con testi che sono quasi delle poesie. La sua casa, in via d'Azeglio 15, è diventata un museo. Sulla facciata è raffigurato proprio lui, mentre suona il sax. Si può fare una visita guidata di un'ora. Qui si possono ammirare molti oggetti d'arte e oggetti personali dell'artista. È meglio prenotare la visita però, perché il museo è aperto solo il venerdì e il sabato. Per riposarsi un po' dopo aver tanto camminato, potete andare ai Giardini Margherita, il parco pubblico più grande di Bologna. Fatti per la regina Margherita di Savoia, sono stati inaugurati nel 1879. Qui ci sono laghetti, fontane, alberi, posti per prendere l'aperitivo e fare merenda. Se poi siete lì in estate, ci sono anche molti concerti e altre manifestazioni. Un'ultima cosa che vi consiglio di visitare in città è la Conserva Valverde Bagni di Mario. Quando questo sito è stato scoperto, si pensava che fossero terme romane. Tempo dopo si è scoperto che era un'opera idraulica per la raccolta dell'acqua. Questa cisterna è stata realizzata nel Rinascimento. La cisterna raccoglieva le acque delle colline bolognesi per portarle in città ad alimentare la fontana di Nettuno. È interessante vedere i metodi architettonici e idraulici. Bisogna prenotare una visita con una guida e la visita dura circa un'ora. Se siete a Bologna, non perdetevi uno dei tanti mercati della città. L'antico mercato del Quadrilatero c'è tutti i giorni e si possono trovare carne, pesce, frutta, verdura, pasta fresca, botteghe storiche, ristoranti e osterie. Anche il mercato di mezzo c'è tutti i giorni, escluso il lunedì. E se piove, potete andare al mercato delle erbe al chiuso. E poi ancora il mercato ritrovato, il sabato e il lunedì, ma solo in estate, e il mercato di Piazza San Francesco con piante e fiori tutti i martedì. Per finire, il mercato alla Piazzola, il mercato generale della città, ogni venerdì e sabato. Se programmate un viaggio a Bologna sarà sicuramente un viaggio culinario. Dovete assolutamente provare la pasta fresca, come le tagliatelle e le lasagne preparate con il tipico ragù di carne alla bolognese, oppure i tortellini in brodo. Come secondo, la cotoletta alla bolognese, ricoperta di formaggio e prosciutto crudo. Assaggiate i salumi come la mortadella e finite il pasto con un dolce come la pinza bolognese, dolce di pasta frolla ripiena di uva passa, oppure le frittelle bolognesi, tagliatelle fritte aromatizzate con arancia o limone. E per finire, alcune curiosità sulla città di Bologna. La fontana di Nettuno in Piazza Maggiore è stata in passato censurata per pubblica decenza perché si diceva che gli attributi maschili di Nettuno fossero eccessivamente grandi. La leggenda racconta che per raggirare la censura della Chiesa, lo scultore abbia realizzato la statua in modo tale che se la si guarda da un particolare punto, il pollice della mano di Nettuno ricordi un membro maschile eretto. Questo effetto ottico si può vedere mettendosi su una pietra nera presente sul pavimento della piazza. E questa pietra è anche conosciuta come la pietra della vergogna e si trova vicino alla scalinata della biblioteca. Un'altra curiosità. In Piazza Maggiore, al numero 1, c'è il telefono senza fili del Palazzo del Podestà. Se ci si parla da un angolo all'altro dell'edificio, guardando le colonne, si può parlare a distanza con qualcuno. Questo trucco è stato inventato nel Medioevo, all'epoca della peste, quando i sacerdoti dovevano confessare i malati e così potevano tenerli lontani, senza pericolo di essere contagiati dalla peste. Lo sapevate che il logo della Maserati, la famosa macchina di lusso, è ispirata al Nettuno della fontana di Piazza Maggiore? La casa automobilistica, anche se adesso ha sede a Modena, è stata fondata a Bologna. I colori del marchio sono i colori della città e il tridente è simbolo di potenza e regalità. In via Zamboni c'è la Porta del Sorriso, vicino all'università. Si racconta che la porta fosse l'entrata della residenza di un nobile che ogni volta che tornava a casa sorrideva, felice di essere tornato a casa. Oggi si dice che chiunque attraversi questo piccolo arco con un sorriso avrà successo sia negli studi che nella vita. Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna c'è uno scrigno, una scatola, che contiene una tagliatella d'oro con le dimensioni perfette della tagliatella, che deve avere una larghezza di 8 mm da cotta e 7 mm da cruda. Questa misura corrisponde al 12.270esima parte dell'altezza della Torre degli Asinelli. Abbiamo già detto che una particolarità di Bologna sono i portici, patrimonio UNESCO, e adesso vi spiego perché Bologna ha così tanti portici. Sono stati realizzati per dare più spazio ai tanti studenti che venivano qua che non avevano una casa. Per non riempire la città di edifici e di case, molti abitanti della città hanno allora ampliato le loro case aggiungendo una camera in più al primo piano e mettendo poi delle impalcature per sostenere le case. E così sono nati i portici. Miei cari ascoltatori, questa era la descrizione della città di Bologna. Spero di avervi fatto viaggiare con la mente e di avervi divertiti. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Il prossimo episodio sarà su un grande genio, Leonardo da Vinci. Grazie mille e ciao ciao da Luisa.